al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Nella liturgia odierna risuona anche l'invettiva dell'Apostolo Giacomo contro i ricchi disonesti, che ripongono la loro sicurezza nelle ricchezze accumulate a forza di soprusi. Al riguardo Cesareo di Arles così afferma in un suo discorso: la ricchezza non può fare del male a un uomo buono, perché la dona con misericordia, così come non può aiutare un uomo cattivo finché la conserva avidamente o la spreca nella dissipazione. Le parole dell'Apostolo Giacomo, mentre mettono in guardia dalla vana bramosia dei beni materiali, costituiscono un forte richiamo ad usarli nella prospettiva della solidarietà e del bene comune, operando sempre con equità e moralità a tutti i loro livelli.
Ben trovati sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Avete appena ascoltato alcune delle parole pronunciate ieri all'Angelus da Papa Benedetto XVI. Il richiamo all'onestà, il tema di cui vogliamo parlare oggi, è proprio la corruzione alla luce di un dossier dal titolo Corruzione, la tassa occulta che impoverisce e inquina il Paese. Un dossier presentato questa mattina alla sede della Federazione Nazionale della Stampa a Roma dall'Associazione Libera, da Lega Ambiente, da Avviso Pubblico. Solo alcuni dati per rendervi l'idea: 10 miliardi di euro in termini di prodotto interno lordo la perdita di ricchezza causata dalla corruzione in Italia. Il 12% degli italiani ha subito la richiesta di una tangente, circa 4 milioni e mezzo i cittadini italiani coinvolti. Allarme corruzione ambientale: dal 1 gennaio 2010 sono state 78 le inchieste relative ad episodi di corruzione connessi ad attività dal forte impatto ambientale, 15 le regioni coinvolte, 34 le procure impegnate. Poi anche altri numeri inquietanti. Intanto la Calabria guida la classifica nazionale per numero di persone arrestate, seguita dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Toscana e dalla Campania. Poi è stata dimostrata anche una forte correlazione tra il tasso di mortalità infantile e la diffusione della corruzione. Insomma, una tangentopoli infinita che cambia aspetto e si rigenera anno dopo anno, che non scava soltanto voragini nei bilanci pubblici, ma genera un pericoloso deficit di democrazia e devasta l'ambiente in cui viviamo. Vi ricordo che questi dati sono diventati un libro dal titolo Atlante della corruzione, a cura di Alberto Vannucci, di edizione Gruppo Abele, libro che è presente nelle librerie. Ma allora si tratta di un cancro che costa sia in termini economici che di immagine. Risponde al microfono di Gabriella Ceraso Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele, dell'Associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia.
La corruzione è davanti agli occhi di tutti, che inquina i processi della politica e dell'economia. Trasforma le risorse pubbliche, il denaro pubblico destinate ai servizi, alle opere, all'attenzione alle fasce più deboli e più povere, e in profitti illeciti li trasforma. Minaccia la libertà di impresa perché crea delle condizioni che non permette agli onesti di poter partecipare a certe funzioni, ma soprattutto sottrae risorse alla comunità che ne ha profondamente bisogno. C'è anche un allarme di corruzione ambientale che emerge con un'estrema forza, che ci fa profondamente riflettere, perché sono dei veleni che attraversano il nostro paese, che è l'Italia. Il 65% degli italiani denuncia la percezione che così non si può andare avanti, ma tutto questo, la conseguenza è che le operazioni giudiziarie sono ridotte all'osso, perché è difficile dimostrare la corruzione, perché in questi anni si sono spolpati alcuni reati che erano fondamentali per dimostrarlo: il falso in bilancio, l'abuso d'atto d'ufficio, il giusto processo che ha tolto nel 99 ogni valore alle confessioni non ripetute in aula, la legge ex Cirielli che ha dimezzato i termini della prescrizione. E quindi il decreto legge che viene presentato, che certamente è un passo in avanti, perché l'Italia dal 1999 che doveva dare una risposta all'Unione Europea e mettere nei codici penali i reati che dimostrano la corruzione è molto monco, perché se non c'è una riforma della giustizia non si riesce a dimostrare i reati di corruzione, e quindi questo è il nodo, perché rischia di essere poco efficace, perché si devono introdurre delle norme per far emergere i reati, che attualmente c'è una maggiorazione di pena, in alcuni casi raddoppiata, ma resta solo uno slogan, perché poi non si può dimostrare la corruzione se non si fa una riforma di quei meccanismi legislativi che sono i reati che dimostrano i corrotti.
Quanto incide la mafia e la malavita organizzata su tutto questo e quanto no?
La mafia incide come? Perché la corruzione sono una di quelle forme che fa da viatico ai giochi criminali mafiosi. La forza della mafia non sta dentro la mafia, sta fuori dalla mafia. La mafia, per raggiungere i suoi scopi, i suoi obiettivi, quindi il suo potere, i suoi affari, ha bisogno di avere dei rapporti, delle alleanze con segmenti di imprenditoria, della politica, parte del corpo sociale, con dei professionisti che si mettono al suo servizio. La forza della mafia non sta dentro la mafia, ma sta fuori dalla mafia. E quindi in questo legame, in questi rapporti, la corruzione è certamente al primo posto per riuscire ad ottenere tutta una serie di benefici a favore dei giochi criminali. Quindi è necessario fare chiarezza. Se no, da una parte si continua a dire lottiamo contro la mafia, contro l'illegalità, contro il riciclaggio, contro la corruzione, e in realtà non si creano i meccanismi, non nelle parole, ma nei fatti, per poter incidere fino in fondo. Questo, ecco, è un dato da riflettere. L'altro dato da riflettere, che a me sta molto a cuore, è che senza un rinnovamento profondo e radicale delle coscienze e delle persone responsabili della vita amministrativa, della vita politica, il rinnovamento sarà un affare apparente più che reale. Perché se a fare le leggi sono le stesse persone, o ci sono molte di queste persone che l'hanno inquinate, l'hanno frenate, sono protagoniste di vicende di grande ambiguità e molti hanno commesso anche dei reati, se non c'è un cambiamento dentro le coscienze delle persone. E questo vale anche per le riforme istituzionali, perché prima delle riforme istituzionali non possono continuare a farle gran parte di quelli che non hanno preso coscienza, non c'è un rinnovamento delle coscienze. Qui una dimensione etica, di trasparenza, di chiarezza. La corruzione è uno di questi esempi, perché noi abbiamo tutta una serie di vicende già difficili da dimostrare, perché con tutto quello che è avvenuto nell'arco di questi anni, che si sono spolpati alcuni reati che dimostravano la corruzione, già nelle istituzioni difficili noi ci troviamo con una bella fetta di persone che hanno delle vicende giudiziarie. Certo, noi auguriamo tutti di poter dimostrare nella vita la loro chiarezza e trasparenza, ma molti hanno avuto condanne definitive. Ce le troviamo lì.
Quindi qual è il suo, se c'è un messaggio anche in vista di questo testo che è in discussione in Parlamento?
Gratitudine al Ministro che si è battuto fino in fondo per portarlo, dal 99 che l'Italia doveva farlo, alla Commissione di Strasburgo. Secondo, emerge ancora una volta con forza che ci sono delle forze che remano contro, che lo frenano, e allora c'è una democrazia che è in ostaggio nel nostro Paese, sempre da queste lobby, da queste forze, da questi giochi, da questi interessi. La lotta all'illegalità, alla corruzione deve avere chiarezza, trasparenza, non deve fare sconti a nessuno. È una lotta certamente dura, se no diventano parole solo al vento. C'è un furto delle parole nel nostro Paese. C'è un furto delle parole perché tutti parlano di giustizia, di legalità, di diritti, di dignità umana, di libertà, ma poi molte di queste parole vengono solo pronunciate, sono vuote, perché non si creano le condizioni di poterle vedere tradotte nei fatti. Questo è un discorso. La corruzione è uno dei cari esempi in cui tutti a parole dicono basta, in realtà poi si frenano le condizioni di un cambiamento reale, reale. Non lo dice Luigi Ciotti, lo dicono veramente migliaia di persone, e non dimentichiamo che proprio l'anno scorso Libera ha raccolto 1.200.000 firme consegnate al Presidente della Repubblica in Quirinale, queste cartoline. 1.200.000 italiani, chissà quanti di più ne avremo raccolte, per dire basta, basta, chiarezza, trasparenza, e che nessuno rubi, ci porti via quello che deve essere restituito alla società.
accadere che una festa popolare diventa una passerella per i boss, ne accresce il potere e fa confluire migliaia di euro nelle loro casse. Siamo a Barra, quartiere della periferia est di Napoli, che si allunga verso le pendici del Vesuvio. La festa è quella dei gigli, enormi obelischi di legno e cartapesta che vengono fatti sfilare per le strade in mezzo alla folla entusiasta. Il giglio più grande, ricco e importante, era l'insuperabile, voluto e gestito dal clan camorristico dei Cuccaro. L'hanno sequestrato due giorni fa i carabinieri che, a poche ore dalla sfilata in programma nella serata, hanno eseguito un decreto emesso dal GIP. Terzi. Per il giudice le potenzialità del giglio e i messaggi che riesce a veicolare valgono per il clan Cuccaro più di un intero arsenale. Siamo in linea con il professor Roberto Cipriani, ordinario di sociologia all'Università di Roma 3. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Professore, perché i riti religiosi sono spesso terreno fertile per infiltrazioni di comportamenti mafiosi che nulla hanno a che vedere con la pratica di fede?
Ma non direi solo i riti religiosi, anche altre manifestazioni. Ovviamente i riti religiosi sono fortemente carichi di simboli, e il simbolo vale più di mille discorsi, vale più di mille attività di tipo pubblicitario, e oltretutto il simbolo religioso è un simbolo per certi aspetti più subdolo, perché può contenere anche altri messaggi senza che questi vengano percepiti immediatamente. Allora, un boss in testa ad una processione, un esponente di un gruppo camorristico che porta il giglio o che contribuisce al giglio, certo fa capire qualcosa che aggiunge potere, aggiunge capacità di influenza, aggiunge valore a qualcosa che invece di per sé valore non avrebbe, ecco. Quindi certamente vi è un uso strumentale che porta poi a queste modalità di comunicazione.
E come si fa a sradicarle?
Guardi, la storia è vecchia. Ci sono state intere lettere pastorali dedicate a questo tema, con tentativi di imporre con regole. Certamente la regola imposta, scritta in una lettera pastorale, non ha grande efficacia. L'intervento ha da essere deciso, ma anche molto oculato, nel senso che va commisurato. E d'altro canto non è da escludere la comunicazione con gli stessi soggetti. Ovviamente occorre coraggio, occorre capacità, ma io stesso, che da anni mi interesso di queste fenomenologie, sono testimone di prese di posizione molto precise, molto chiare. E quello che invece crea disagio anche nella popolazione in generale e qualche comportamento ambiguo, quando magari c'è una fermata, poniamo, di una processione dinanzi alla casa di un personaggio che non è certo apprezzato per le sue qualità civili.
Il famoso inchino.
L'inchino, come dire, l'arresto, il voltare la statua verso il balcone. Insomma, sono tutti elementi che hanno una loro pregnanza. Tra l'altro, non molto lontano lì da Barra vi è stato un tempo fa anche il caso di Castellammare di Stabia, con la fermata dinanzi alla chiesetta di Porto Salvo, con un legame naturalmente riferito ad una persona che certo non è uno stinco di santo, insomma, ecco. Quindi anche lì, come dire, il discorso non è stato particolarmente chiaro, almeno da quello che si è potuto capire.
La ringrazio. Prego. Di questo suo intervento, Roberto Cipriani, ordinario di sociologia all'Università Roma 3. Ma adesso andiamo a Barra, nel quartiere ad est di Napoli, dove c'è Don Enzo Gallesi, parroco a Maria Santissima di Caravaggio. Don Enzo, ci ricorda quali sono le origini di questa festa?
Le origini della festa sono le notti dei tempi, perché è una festa che ha creato Paolino Danola quando è tornato dalle missioni, e lì quindi ha fatto questo giglio di ringraziamento. Poi credo un 100 anni fa, perché non sono proprio della zona, ma credo un 100 anni fa si è portata questa festa da Nola anche a Barra, e quindi è stato sempre come un momento di incontro religioso, di festa religiosa. Poi purtroppo negli anni si è un po' perso il senso di questa festa religiosa, non sempre hanno preso, diciamo così, sono state queste persone per bene, insomma, a portare avanti questa festa. Allora poi mano a mano, purtroppo sappiamo benissimo che qui a Napoli la camorra è capace di toccare un po' tutto, allora non abbiamo la certezza, però intanto è successo quello che è successo, quello che si è visto in questi giorni, però c'è tanta buona gente, c'è tanta brava gente che ci tiene per questa festa, che lavora per questa festa, che si impegna per questa festa, però penalizzare poi tutto un paese, tutta una popolazione per alcuni, credo che non sia neanche una cosa buona, insomma.
Ecco, però ci aiuti a capire meglio come è degenerata questa festa.
Purtroppo è degenerata perché coloro che erano, diciamo così, interessati a portare avanti questo discorso della festa un po' sono morti, un po' si sono ritirati, per cui poi è andato in mano un po' a queste persone poco raccomandabili, insomma. Stiamo cercando come chiesa, come parrocchia, anche di recuperare il senso della festa, tanto è vero che io proprio all'inizio che sono arrivato qui in parrocchia ho potuto fare io un giglio, cercando di far coinvolgere tutti i ragazzi del quartiere, cercando di togliere quelle di rivalità che ci sono tra comitati e altri, cercando di farli divertire insieme saggiamente e santamente. Ci siamo in parte riusciti, in parte non ci siamo riusciti, bisogna lavorare molto su questo, perché è una festa bella che dovrebbe essere recuperata.
In che modo bisognerebbe lavorare?
Soprattutto sui giovani, su loro dobbiamo lavorare. Però per lavorare sui giovani abbiamo bisogno che i giovani stiano tranquilli, abbiano un posto di lavoro, abbiano una certezza economica, abbiano una speranza, perché qua purtroppo i giovani della nostra zona sono un po' delusi, sono un po' scoraggiati, perché purtroppo non hanno prospettive lavorative, né prospettive di un futuro migliore, insomma.
Quanti abitanti conta la sua parrocchia?
La mia parrocchia grosso modo sono 17.000 abitanti, quindi è una parrocchia abbastanza vasta, perché poi comunque è stata aggregata un'altra parrocchia che è stata abolita, poi comunque le zone sono abbastanza vaste, sono anche distanti dalla parrocchia stessa, dal locale parrocchia stessa, le zone della parrocchia, quindi diventa molto complicato.
Insomma, quali sono i problemi di cui soffre anche la vostra attività pastorale?
I problemi proprio di mancanza di strutture, perché abbiamo delle strutture ma sono rovinate, mancanza proprio di lavoro per i giovani, mancanza anche di attrezzature sportive, di fatti sociali, di opere sociali per la zona. Diciamo, ma purtroppo non riusciamo a fare. Io sto recuperando dei pezzetti del Comune di Napoli, sto mettendo a posto per far giocare i ragazzi, per fare un pochettino, cioè per recuperare questi ragazzi e portarli nella parrocchia, insomma. Perché purtroppo oggi c'è il ragazzo di strada che deve essere recuperato e portato a un certo discorso, a certi valori.
Com'è la pratica di fede nel suo territorio?
Abbastanza buona, ci dovremmo mettere molto di più a lavorare, perché ci sono ancora retaggi antichi, ci sono ancora molte tradizioni che bisognerebbe un po' smontare, però comunque la gente ancora tutt'oggi, insomma, frequenta la parrocchia, vive i sacramenti e cerca di seguire un po' i suggerimenti, un po' le cose che noi ci diciamo di fare. Bisogna vivere nella legalità e nella giustizia, e tutte le cose che si fanno bisogna farle nella massima giustizia, nella massima libertà, e soprattutto rispettando gli altri, sviluppando molto l'oratorio, perché è nell'oratorio che formiamo i ragazzi, i giovani, perché qui non è che ci sia troppa la cultura dell'oratorio. Allora stiamo cercando un pochettino di mettere un po' questo in cantiere per poter avvicinare e far venire quanto più possibile, andando noi sul territorio e venendo la gente, poi facendo venire la gente qui nei locali parrocchiali per poter fare questo discorso di formazione, di maturazione cristiana.
Grazie Don Enzo Gallesi, parroco a Maria Santissima di Caravaggio nel quartiere di Barra in provincia di Napoli. Da Antonella Palermo, buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia.